Benvenuti alla prima puntata dell'Italia, la Repubblica, fondata sulla scoccia. Politica, salute, controinformazione e buona musica.
Fatti la censura. Fatti la censura. Fatti la censura. Fatti la censura. Cos'è volgare? Chi è morale? Chi o cosa? La domanda deve essere posta. Chi ha l'onniscienza per definire la decenza? Chi decide quello che può corrompere una coscienza? In quali casi bisogna censurare? Su quali basi si opera per evitare che arrivi qualcosa all'orecchio della gente? Cos'è la parolaccia? Cos'è il buon gusto? Cosa provoca un'offesa? E qual è il linguaggio giusto? No, nessuno può rispondere, lo so. Nessuno fa le veci dei principi che io ho. Mi riferisco a quegli sbirri incravattati che mi chiamano scurrile e indignati. Dal mio parlare chiaro, dal mio dire le cose come stanno, e che di tutto fanno per zittirci, incapaci di capirci. Il dissenso è risorto. Si chiedono ancora cos'è andato storto. Difensori col fiato corto di un perbenismo morto. Comunque inquisitori, ha ragione o torto? Chiaro, forte e chiaro mi esprimo. Se per me sei stronzo, stronzo ti dico. Rifiuta i mezzi termini, combatti chi ti oscura. Grida la tua rabbia e fotti la censura.
Fatti, 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 fatti.
Fatti la censura.
Fatti, 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 fatti.
Anche la moralità si vende. Ed ecco cos'è volgare, cos'è che mi offende. Ma per la strada c'è rabbia, qualcosa si muove. Qualcosa di violento, qualcosa di irruento. Qualcosa di cui faccio parte e di cui fa parte anche il mio modo di parlare. Non mi si deve bloccare con questa merda di segnale. Articolo 31, trasgredire nel dire. Articolo 31, due parole per agire contro il sistema di magazzinazione di pensiero, per distinguere ciò che è occultazione del vero. Ma la censura mi blocca per ogni vaffanculo, un tappo sulla bocca, sì. Vengo travisato, ignorante, inferiore, considerato perché spesso l'ho usato. Ma non c'è niente di più immediato e che a quello che dico dia più significato. Ascolta bene il senso di queste parole. Sarò pesante, sì, ma quando ci vuole, ci vuole. Allora fotti chi lo combatte, perché ne ha paura? Fanculo! Fotti la censura.
Fatti, 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 fatti.
Fotti la censura.
Fatti, 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 fatti.
Fotti la censura. Censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti la censura. Io sono volgare, io sono immorale, sono certamente un individuo da evitare. No, non ne sono sicuro, anzi di chi lo dice io me ne batto il culo. Di queste persone che non si possono toccare, disturbare, criticare, contrastare, censurare, perché loro a parlare bene hanno dedicato la vita e la loro volgarità è volgarità costituita. Fotti chi può dire sempre quello che gli viene in mente, se ne frega di ascoltare la risposta di chi li sente. Noi articolo 31, nuovo modo di espressione. Non possiamo confinarci in una falsa educazione che c'è imposta, non proposta, messa dove si mette una supposta. E ci impegniamo per divulgare quelle idee nuove che fanno male a chi rifiuta questa cultura, che procura una dura cura proprio a quella legislatura che decide la fattura dei prodotti di rottura e che è tutta una montatura per difendere la dittatura degli insegnanti di una cultura che definiamo spazzatura. Allora fotti quella facciatura scura che ti opprime e che ti incula. Entra nella linea dura, fotti la fottuta censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti la censura.
Fatti, 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 fatti,
fatti la censura.
E allora siamo ritornati finalmente in onda dopo tanto tempo, dopo decisamente il 3 febbraio. Scusate, sono le 16:18 e sono in un ritardo pazzesco, mi dicono dalla regia. Sì, è sempre importante dire l'ora, mi dicono giustamente. Comunque è dal 3 febbraio del 2009 che non ci sentiamo e che non va in onda la fantastica puntata, una nuova fantastica puntata del bellissimo programma che è l'Italia è una repubblica fondata sullo scotch, e anche oggi tenteremo di passare il tempo insieme. Io sono Luca Chinomore, parlando di politica, satira, controinformazione e alternandoci sempre a della buona musica. Ma essendo sempre un programma di controinformazione, appunto, è passato veramente tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. L'ultima volta parlammo di Genova e di ciò che era successo durante il G8, e contemporaneamente, subito dopo, parlammo di ciò che invece era successo a Napoli nella famosa tre giorni rossa degli studenti della Federico II, in cui più volte è stato detto e ribadito ciò che è successo. Non voglio rientrare nell'argomento, però oggi è il 7 aprile 2009. Che cosa è successo intanto? Facciamo un piccolo report di questi due mesi in cui purtroppo non siete stati cullati dalle mie parole. Allora, 5 febbraio, due giorni dopo la messa in onda del programma, è stato il mio compleanno. Nessuno se ne frega un cazzo, probabilmente. Non mi importa. A tutti interessa, però, quando abbiamo mangiato la torta giù allo spazio, stupendo, buonissimo, e continua a fregarsene nessuno. Più avanti ho scoperto, essendo io una matricola, ho scoperto la grande, ma proprio la grandissima organizzazione della segreteria della Federico II, segreteria che il giorno dell'esame di storia greca mi ha impedito di svolgere l'esame di storia greca. Ma non fa niente, questa è la burocrazia che tutti amiamo. Sono al di là di queste cose che a nessuno interessa, però dobbiamo dire che è successa un'altra cosa importante in questo periodo, soprattutto in queste ultime due settimane, sempre inerente a... sembrerò ripetitivo, purtroppo dobbiamo ancora parlare di fascisti. Sì, perché credevamo che non esistessero. Alcuni, quando parlo di ciò che sta succedendo a Napoli o in generale in Italia, si mettono a ridere perché dicono: non è possibile, ma come? Esistono ancora i fascisti in Italia e soprattutto a Napoli, ma chi li ha mai visti? E invece sì, esistono. Blocco studentesco, di nuovo. Sono sempre loro i protagonisti del mio programma ultimamente. Che cosa è successo col blocco studentesco? È successo la prima volta il 18 marzo. Stavano presidiando la facoltà di giurisprudenza di Palazzo di Vetro, ma tanto questa cosa è inutile parlarne perché i giornali ne hanno parlato addirittura. Nemmeno lo scotch è riuscito a fermare la notizia impellente dello scontro tra Onda Anomala e Onda, anzi Anomala Partenopea e blocco studentesco neofascisti. Addirittura sugli stessi giornali viene più volte ripetuto che loro sono organizzazioni neofasciste, eppure nessuno pensa al fatto ma se sono organizzazioni neofasciste perché esistono? E invece le solite domande sono appunto sempre le solite, cioè perché si ritorna agli anni 70, questi comunistoni che continuano sempre a creare violenza, tutte queste situazioni orribili. E vabbè, siamo sempre noi la causa. Mettiamo una musichetta mentre parliamo, così tanto per divertirci. Non va la musichetta, non fa niente. Sì, va la musichetta. Dicono che va bene sound insieme al microfono, e andiamo con questa bellissima canzone e parliamo di ciò che invece purtroppo è successo il 24 e 26 marzo. 24 marzo abbiamo fatto un bellissimo presidio antifascista, noi dove dovevano farlo loro, dove l'avevano fatto loro la settimana precedente alla Fiera Palazzo di Vetro. Moltissime persone si sono interessate, moltissime persone si sono divertite durante, e abbiamo parlato di fascismo all'interno dell'unica facoltà che si può definire ancora un po' vicina al fascismo, e c'è stata anche un'assemblea ricca di argomenti non sempre interessanti, ma ricca di argomenti che almeno un passo avanti c'è. Il 26, e qui è il senso della canzone, c'è stato un bellissimo avvicinamento tra blocco studentesco e gli studenti della Federico II, in cui appunto ci siamo molto divertiti noi a presidiare la facoltà, anzi il palazzo di Via Marina 33, e loro a una cinquantina di metri bloccati dai loro carissimi e nostri carissimi amici, poi dipende dalle opinioni, la polizia. E quindi ringraziamo la polizia per questo grande servizio che ci hanno fatto. E vi ringraziamo. Altra cosa che è successa in questi giorni, in questi mesi, sono andato al concerto degli Scabè. Nessuno se ne frega, non mi interessa. Però gli Scabè sono stati veramente belli, è stato un ritorno, però ne parlerò più avanti, ne parlerò dopo, durante il programma, anche perché parlando di ciò che devo dire, ciò di cui devo parlare, ne avrò bisogno come al solito. Adesso mandiamo un pezzo, un bellissimo pezzo di Tokyo Ska Paradise Orchestra, ricordando ciò che un po' la polizia, un po' il padrone, perché anticipiamo l'argomento di oggi, si parla di padroni e operai, e quindi mandiamo il più grande ladro della storia del cinema, anche teatro ultimamente, e non solo, naturalmente dei cartoni animati e dei fumetti del mondo, Lupin III, Tokyo Ska Paradise Orchestra.
さっきは痛かったぜ
黙って人の部屋のドアを開けるからよ親しき中にも礼儀ありってね
相変わらずお堅いことで峰藤子さん
そうお楽しみは仕事がうまくいったからよルパン
ワン・ツー・スリー・フォ
Questi erano i Tokyo Ska Paradise Orchestra con Lupin III. Andiamo avanti col programma, anzi siamo quasi per iniziare il programma. Dobbiamo ricordare solamente un'ultima cosa, e questa me lo devono tutte le persone che stanno nello spazio in questo momento. Ricordare che nei due mesi in cui non ci siamo stati, e non c'è stato appunto l'Italia, una repubblica fondata sullo scotch, c'è stato un grandissimo programma che si svolge ogni anno in Italia e che purtroppo è la più grande vetrina di musica italiana che è in Sanremo, e qui voglio riproporre un pezzo di quando io ero piccolo e a molte persone avevano solamente 35-36 anni qui. È un pezzo dei Peter Punk, si chiama Sanremo. Sono tolto tutti gli sfizi oggi. Erano 2 mesi che nessuno, che avevano messo lo scotch anche sul sul mio programma proprio. Che indecenza. Vabbè, siamo felici però che Radio di Massa sia tornata più in forma di prima, gli ascoltatori ci siano più di prima, e che il programma naturalmente sia più bello del solito. Del solito, ci sono state 2 puntate. Allora iniziamo subito con i pezzi pesanti, naturalmente. Oggi l'argomento principale è, come ho detto, la differenza tra operaio e padrone. E, naturalmente in questo periodo la scissione tra i due di ricchezza è aumentata notevolmente, poi c'è il problema della crisi, poi cambiano tante cose, ma il sistema capitalista resta in fondo lo stesso, anzi resta lo stesso e restano anche le manovre, sono solo i modi per mettercelo in culo, tra virgolette, che cambiano. Allora iniziamo subito con il terzo capitolo di questa lunghissima raccolta di storie dell'Italia, una repubblica fondata sullo scotch. E allora diamo inizio a L'Italia è una repubblica fondata su giunti, tubi, palanche e ska.
Got it.
Allora, siamo tornati con dopo un pezzo che ha scatenato tutto. Dicevamo, facciamo un piccolo breve, una piccola breve incursione nel mondo operaio. Il mondo operaio, allora dicevo appunto, siamo in periodo di piena crisi economica, finanziaria, la chiamano come vogliono, non la chiamano un errore umano, un errore di un sistema che purtroppo, fortunatamente anzi, si sta sgretolando pian piano, non avendo modo di giustificare questo sgretolamento del sistema capitalistico, la chiamano crisi. Questa crisi che cosa comporta? Comporta solamente, parlo dell'Italia, solamente in Italia circa 600.000 lavoratori nel 2009 in meno, quindi 600.000 persone senza un lavoro, appunto porta quindi alla miseria, all'affossamento totale di una classe sociale che purtroppo è sempre quella che viene da secoli, viene martoriata. Viene sempre più appunto buttata in basso e sempre più trattata una chiavica, come si può definire, cioè la classe operaia, e che quindi con questa crisi economica non fa che essere quasi totalmente, cioè non può essere altro che totalmente distrutta per poter restare, diciamo, tra gli altri delegati, per poter restare al governo, al potere economico, per poter ricevere tutto ciò che si vuole e che si è sempre avuto. Facciamo degli esempi, per esempio la Maserati, che è una grandissima casa di produzione delle automobili, un'auto sta quanto casa mia. Alla fine del 2007 aveva avuto un incremento del 22% della produzione e di colpo nel 2009 ne avrà un 40% in meno, con circa da sola, in una sola fabbrica, 200 lavoratori in meno. E tutto. Naturalmente, come si sa, gli scioperi si fanno, continuano a esserci, continuano a starci, però incanalati ed indirizzati dalla CGIL, dalla CISL, UIL e da alcuni sindacati di base come Cobas e Slai Cobas. Purtroppo però la situazione non è purtroppo risolvibile, non è purtroppo fattibile, se non appunto, come dicevo prima, l'affossamento della classe sociale. E in realtà questo non è un, Vico diceva, ricorsi storici, cioè non è la prima volta, non è nuova come cosa. Negli anni 70 si era visto, nel 1920 era nato il fascismo proprio per combattere, tra virgolette, per combattere l'Italia, per combattere il potere degli operai che andava sempre via, anzi la rabbia degli operai che andava via via sempre più aumentando. E ci sentiamo un bel pezzo degli Stormy Six.
All'officina di Portici, 4 ore senza lavorare, per protestare, per farsi pagare. Hanno fatto lo sciopero per l'orario insopportabile. Erano 10 ore, ma il direttore ne voleva ancora di più. Bisogna fare sciopero per un lavoro da cane. Salario da fame, non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così. 4 ore di sciopero all'officina di Portici, 4 ore di tempo per parlare, per giudicare, per farsi ascoltare. 4 ore di sciopero, ma il direttore non è in fabbrica. 4 ore di tempo per denunciare, per far venire i bersaglieri. Sciopero! Per un lavoro da cane,
sciopero
per un salario da fame. Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così. Quelli sono briganti, dice il direttore, sono delinquenti. E per farli ragionare, signor maggiore, bisogna picchiare, bisogna sparare. 5 ore di sciopero e 5 morti all'officina di Portici. 4 ore di tempo per parlare, la quinta ora per farsi ammazzare.
Sciopero
per un lavoro da cane,
sciopero
per un salario da fame. Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così. Bisogna fare
sciopero
per un lavoro da cane,
sciopero
per un salario da fame. Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così.
Questo era Sciopero degli Stormy Six, che raccontava un po' quello che in passato succedeva e che in realtà tuttora succede, potrebbe succedere e succederebbe se la classe operaia si muovesse. Addirittura la classe operaia non si muove per nulla o si muove molto lentamente, però noi confidiamo in qualcosa. Ho trovato una bella notizia su internet in questi giorni. Non è una bella notizia, è una notizia che viene dall'India, di una multinazionale italiana il cui presidente è stato ucciso, malmenato, per aver licenziato un folto numero degli operai, e gli stessi operai si sono ribellati uccidendo il presidente. E leggo la notizia qui davanti: ex operai licenziati uccidono il capo e il ministro del lavoro dà ragione a loro. Il governo indiano difende gli ex operai della Graziano Trasmissioni, che hanno linciato, uccidendolo, il presidente della filiale indiana dell'azienda italiana. Il ministro del lavoro, Oscar Fernandez, ha detto che scontentare i lavoratori a lungo è la ragione principale dietro l'uccisione di L.K. Chaudhry, il presidente della Graziano Trasmissioni India PVT, ucciso con sprang da lavoratori licenziati a giugno. Secondo Fernandez, questo deve servire da lezione ai vari managements. I lavoratori devono essere trattati con compassione. Per il ministro del lavoro indiano, che ha parlato alla stampa, i lavoratori non dovrebbero essere spinti così a lungo da rincorrere a qualunque cosa, come è successo a Noida. Il ministro Fernandez punta il dito anche sull'uso di lavoratori con contratti atipici, facendo notare che il numero di lavoratori organizzati è sceso dal 7 al 6%. Per domani è prevista, domani rispetto alla pubblicazione del servizio, che è di 4 giorni fa, quindi per il giorno successivo, è prevista a Greater Noida, presso la fabbrica della Graziano Trasmissioni, la visita di Oscar Fernandez. L'uccisione del presidente Chaudhry è stata invece condannata senza riserve dal mondo imprenditoriale indiano. Secondo Sahil Singhal, presidente dell'area nord della Confederation of Indian Industry, la Confindustria indiana, queste istanze di violenza non possono essere una soluzione ai problemi e non devono essere tollerate. Dello stesso parere anche la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, la FICCI, che in un comunicato denuncia come questo tipo di azioni non fanno altro che infangare l'immagine dell'India tra gli investitori stranieri, in un momento nel quale l'India sta facendo tutti gli sforzi per dare di sé un'immagine di paese facile dal punto di vista dell'ambiente di lavoro e per gli investimenti. Insomma, questa è la notizia in breve. La polizia indiana ha fermato 136 persone dopo l'assalto alla fabbrica. È molto curiosa, perché immagino cosa potrebbe succedere se accadesse una cosa del genere in Italia, dove il governo fondamentalmente è in mano a Confindustria, cioè di conseguenza se degli operai uccidessero un padrone che comunque chiedo venia, il programma, appunto, questo presidente che comunque è stato ucciso, quindi è qualcosa che deve essere assolutamente, cioè qualcuno si dovrà pure condannare per questa cosa, però se succedesse in Italia era molto divertente immaginare la scena, gli operai della Fiat di Pomigliano scendono, prendono un treno, vanno a Torino e distruggono tutto ciò che c'è nel lingotto, tutte le persone, uccidono il presidente, uccidono il proprietario, e cosa potrebbe succedere, veramente qualcosa di incredibile, si ritornerebbe probabilmente alla guerra civile in Italia. E la notizia è molto particolare, però non per questo sia, noi non appoggiamo assolutamente l'assassinio dei padroni, ma almeno perché non evitarli o perché non costringerli ad adoperare la coprofagia, perché no? Ci sentiamo un pezzo e poi parliamo del gruppo.
Orgoglioso d'estar,
orgoglioso d'estar
entre il proletariato,
es
difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin up.
Un
juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar.
questo era un pezzo eccezionale degli Scabè, uno dei più famosi e uno dei più cantati al concerto, perché ricordiamo appunto c'è stata una reunion del gruppo musicale, il gruppo operaio madrileno, e hanno fatto un altro ultimo tour. Non è ben chiaro se un altro ultimo tour o il primo dopo l'ultimo, il primo tour nuovo dopo l'ultimo tour, che era l'ultimo. Sono un po' confusi anche loro su ciò che devono fare. Di sicuro la commercializzazione è arrivata anche nelle tasche degli Scabè, con un biglietto che costava ben 28 euro. Io però, piangendo, ho assistito al concerto eccezionale, da dire veramente molto bello. Più precisamente in questo pezzo, il Palalottomatica a Roma, dove si è svolto il concerto, è letteralmente crollato per le grida, il pogo e tutto, e siamo veramente molto molto contenti di quello che è successo. Non sono molto contento invece di ciò che è successo a Melfi e ciò che diciamo i compagni operai della Fiat di Melfi, soprattutto in particolar modo in un comunicato dello Sly Cobas, i compagni dicono ciò che è successo a livello legislativo, giudiziario, diciamo, in questo periodo. E vado a leggere. Con un decreto di archiviazione datato 28 marzo 2008, di cui siamo venuti a conoscenza solo in questi giorni, la prima persona in questo caso sono proprio gli operai iscritti allo Sly Cobas, il GIP del Tribunale di Potenza, Pavese, ha, su proposta datata 30 novembre 2007 dello stesso pubblico ministero Basentini, ha disposto l'archiviazione per noi operai della Fiat di Melfi che eravamo stati coinvolti in un'indagine per presunta eversione e terrorismo. Questa cosa non mi è nuova. Dalla lettura della richiesta di archiviazione apprendiamo che sarebbe stato accertato che noi operai saremmo stati avvicinati a seguito delle rivendicazioni sindacali e parasindacali verificatesi dalla nota primavera di Melfi, con 21 giornate di sciopero da soggetti operanti negli ambienti sovversivi che, sfruttando illecitamente alcune sigle sindacali e segnatamente quello dello Sly Cobas, avrebbero cercato di attuare un'intensa operazione di proselitismo e di reclutamento di risorse umane da integrare nei programmi di lotta armata. In realtà io personalmente non ho mai avuto alcun contatto con nessun personaggio che mi abbia proposto la lotta armata, e penso che questo discorso valga per molti altri operai. Dal decreto di archiviazione del 28 marzo 2008, consegnato in questi giorni, abbiamo saputo che anche Francesco Ferrentino risultava tra gli indagati e lui stesso non ha mai ricevuto un avviso di garanzia per questa inchiesta. In ogni caso, anche per lui, come per noi altri operai, è scattata l'archiviazione. La decisione del giudice dimostra quello che abbiamo sempre sostenuto noi operai licenziati, la nostra completa estraneità dal terrorismo. La Fiat avrebbe dovuto aspettare l'esito dell'inchiesta, invece. Non solo non ha aspettato la sentenza definitiva per prendere eventuali provvedimenti, come previsto dal contratto nazionale, ma ha preferito prendere a pretesto la questione della presunta eversione per liberarsi di noi operai. Scomodi perché combattivi, senza preoccuparsi di buttarci ingiustamente sull'astrico. La Fiat a questo punto dovrebbe prendere atto del pronunciamento della magistratura e ritirare immediatamente i legittimi licenziamenti, reintegrando senza indugi noi operai nel nostro posto di lavoro. In caso contrario, agli occhi di tutti, anche i più filo patronali, non ci potrà essere più nessuna giustificazione per la Fiat, diventando evidente a tutti la volontà aziendale, di tenere lontano dalla fabbrica per più tempo possibile e usando qualsiasi pretesto, dal terrorismo al testo di un volantino, dagli operai che non piegano la testa e che hanno sempre svolto in modo onesto l'attività sindacale senza svendere i diritti dei compagni di lavoro. L'esito di questa cosa non c'è ancora. Gli operai della Sly Cobas sono ancora senza lavoro, quindi sono ex operai, e in realtà questo discorso del compagno che scrive, appunto del responsabile della Sly Cobas a Melfi, non fa altro che inserirsi in un progetto di repressione che sta andando avanti da almeno una trentina d'anni, se possiamo dirlo. Trentina d'anni che si va sempre di più ad aumentare, che anche noi stessi, non solo noi napoletani in generale, ma proprio noi studenti della Federico II politicamente impegnati, abbiamo risentito più volte, a partire, come già dissi, dall'articolo sul giornale del Mattino del grande Adolfo Pappalardo, in cui si diceva che l'onda, che è appunto il nome con cui si definiscono tutti gli studenti politicamente attivi, l'onda si fa violenta e attacca il Presidente della Repubblica, l'onorevole emerito Presidente della Repubblica Napolitano, con un volantino in cui si rievoca alle Brigate Rosse. In realtà le Brigate Rosse sono richiamate proprio da Adolfo Pappalardo, che scrive l'articolo, perché non è espresso nulla delle Brigate Rosse, non era espresso nulla della lotta armata, nel volantino c'era scritto solamente che gli studenti e gli operai dovevano unirsi contro il padrone dello studio e contemporaneamente anche il padrone del lavoro, i padroni del lavoro, perché appunto sia repressione ma sia la lotta stessa sono, come ben sappiamo, comuni. Adesso prendiamo un pezzo che è fa parte dell'incredibile opposizione tour dei 99 posti dei Bisca nel 1994, se non mi sbaglio, e sentiamocelo.
5, 6, 7, 8.
Thank you.
stesso, tu sistema e provo c'è, ma vedrà che del camorro che controllo sta per voi, per la legge tutto vuole, apprendiamo giuria, ma se miro malamente tutto è sempre incredibile.
Sotto una da persa d'arte, sono passato 40 anni, rinda ragazzi nuovamente, di miro il messaggio, con suo figlio e un marito, con suo asciuto chissà chi, sono venuto, visto, visto, nuovo paese, vera i.
Soi moderni, emigranti, scisa, nuovo abbastimento, sono scontato tutto quanto, rito vecchio con diretto, e il signore fusillo vive, tenere il colpo filo in fine, mentre non va via la tratta, tutto quello là di palo. La peggio vigliecino, sì signoro vigliecino, è nati de campagna, è nata mesa mia, è nati de canieri, de famiglia borghesia.
E allora siamo tornati. Mi ha detto il notaio di Radio Di Massa che avevo ragione, effettivamente. Incredibile opposizione tour dei 99 post dei Bisca era nel 1994. Sono molto felice perché ho vinto una merendina. Andiamo avanti con la situazione degli operai. La situazione degli operai naturalmente non è solamente, non si può basare solamente sul fatto il lavoro c'è o il lavoro non c'è o il lavoro c'era, ma poi mi hanno licenziato, perché quella è naturalmente uno dei problemi maggiori, forse il problema maggiore che c'è, ma purtroppo ci sono anche altri problemi per gli operai, cioè nel momento in cui loro hanno un lavoro, magari hanno anche un contratto a tempo indeterminato, quindi sono sicuri dal punto di vista legale, ma dal punto di vista salutare purtroppo no, ci sono tantissimi davvero tantissimi esempi. Fino al 1970 gli operai che lavoravano nelle baracchette che costruivano fuochi d'artificio morivano a centinaia. Ci sono numerosi esempi, c'è l'esempio della Flaubert, Santa Anastasia, di cui parleremo dopo, del porto di del petrolchimico di Marghera, di cui parleremo dopo, di tantissimi, veramente centinaia e centinaia di esempi. Mandiamo un pezzo, poi anticipiamo la seconda parte del programma. Stupendo, un altro pezzo fantastico, sempre questa volta della banda Bassotti. Abbiamo già portato Giunti Tubi Palanche Scamo, mi sembrava simpatico inserire anche questo pezzo che è veramente un pezzone. Beat Ska Oi. We'll be right back. Di nuovo il panico a Radio di Massa con questo pezzettone della banda Bassotti, Beat Sky Oi. Purtroppo dal divertimento si ritorna alla parte seria, tipico dell'Italia, una repubblica fondata sullo scotch. Mi viene ai miei di dover parlare in particolar modo. Prima abbiamo parlato della situazione salutare degli operai e ho fatto proprio l'esempio del petrolchimico di Marghera, non a caso. E oggi vi voglio parlare proprio di Marghera, sia perché da un lato ci sono numerosi pezzi musicali che parlano dell'accaduto, di ciò che è successo, sia perché in generale è uno dei casi più assurdi che si sono visti in Italia, dei casi così esagerati che persino Legambiente, che è un'associazione che non è proprio chissà che, non è poi così tanto il massimo, dove spesso e volentieri nelle fabbriche in cui la gente moriva e si sentiva male. Salutiamo tutti gli ascoltatori, scusate, piccola parentesi. Nel petrolio, appunto, la gente stava Legambiente, spesso e volentieri dove la gente muore, dice no, va bene, non c'è nulla di che. Ci sono parecchi esempi di questo, però ne parleremo poi. Però la stessa Legambiente, come Greenpeace, hanno parlato del petrolchimico di Marghera, hanno parlato della situazione dei 160 operai morti per un tumore, e degli altri 110 operai che hanno lo stesso tumore e che quindi staranno per morire. E adesso mandiamo sempre un pezzo per anticipare ciò di cui parleremo.
Canto il disagio di una generazione stanca della bugia, ancora 160 operai morti di gas e sfruttamento, i porci tutti assolti come sempre ridendo da chi serve obbedisce. Stato incivile regna sovrano, falso come al suo solito che vive nell'impunità vera, dove si è sempre boia e mai, dico mai, condannati. Ancora non sempre scrivo d'amore, ma sogno ancora, sogno il fuoco, fuoco e fiamme. Basta la metà del sole, la metà di questa nostra vita, chiusa dentro una fossa comune. A Marghera si muore due volte, grazie a giornalisti e magistrati, grazie ai cavalieri del lavoro, a Marghera non si sogna più.
Erano ancora la banda Bassotti con Marghera 2 novembre. Allora, che cosa è successo a Marghera? Adesso cito il servizio di un giornale locale. Porto Marghera, il costo del capitalismo. La sentenza del processo a Porto Marghera afferma che al petrolchimico non è successo niente. Per i giudici del processo di Marghera, uccidere operai non è un reato. La sentenza del processo, emessa nei primi giorni di novembre, afferma che al petrolchimico di Marghera non è successo niente. Tutto si è svolto nella legalità. Le leggi non esistevano da allora. Allora tutto era permesso. Inquinare, avvelenare, assassinare lentamente i lavoratori. Ripercorriamo i punti salienti di questa vicenda che ha dell'incredibile. La strage. Al petrolchimico di Marghera ci sono stati 157 lavoratori morti per tumore a causa della nocività del lavoro e delle materie chimiche trattate e 103 lavoratori ammalati delle stesse patologie tra gli operai addetti alle lavorazioni del PVC. Queste le dichiarazioni di Francesco Ferrante, direttore generale di Lega Ambiente. A Marghera un numero altissimo di lavoratori è stato colpito da diverse patologie. Gli operai dei reparti CVM e PVC corrono un rischio 7,5 maggiore del normale di contrarre un tumore al fegato e 600 volte più alto di contrarre una rara forma di tumore epatico, l'angiosarcoma del fegato. Un alto rischio sanitario per la popolazione che vive a ridosso dell'area industriale. A Mestre, ad esempio, si registra un'incidenza di malattie respiratorie di 2-3 volte superiore rispetto a quella di altre zone campione. Il disastro ambientale. A Marghera ci sono forti forme di inquinamento ambientale dovute agli scarichi industriali della Laguna Veneta. Sono avvelenati aria, suolo, sottosuolo, acqua e compromessa l'esistenza della stessa fauna acquatica della laguna. Ma cos'è successo? Scrive Greenpeace in un suo report. Negli anni 70 venivano rilasciate annualmente 242.000 tonnellate di fumi tossici. Ogni giorno venivano emesse in atmosfera 4,6 tonnellate di CVM, 3,5 di dicloroteano, 800 kg di acido nitrilacrilico. Attraverso le acque venivano scaricate 22.000 tonnellate annue di composti tossici, molti dei quali cancerogeni, comprese 45 tonnellate di metalli pesanti. 80 milioni di tonnellate di fanghi tossici sono state scaricate prima in laguna e successivamente in Alto Adriatico. 4.000 tonnellate gli scarti di produzione dell'acido fluoridrico e fosforico venivano scaricate quotidianamente in laguna fino alla fine del 1988. Nel petrolchimico, solo negli ultimi 10 anni si sono contati 113 incidenti. Nel 1988, al principale scarico del petrolchimico, SM15, sono state quantificate 17 tonnellate annue di bromoformio, 47 tonnellate di fanghi, 65 kg di idrocarburi policlinici aromatici, in grado di contaminare da soli oltre 260 tonnellate di fondali lagunari. Nel 1994 il magistrato alle acque stimava per lo stesso scarico l'immissione di 60 tonnellate di solventi organici aromatici, 220 kg di cloroformio, 2 kg di tetracloruro di carbonio, oltre 2 tonnellate di cloroetano, non a caso ho fatto storia e non chimica, 320 kg di tricloretilene, 400 di percloretilene, oltre 22 tonnellate di bromoformio, 920 kg di dibroclorometano e 90 kg di bromodiclorometano, cose che neanche gli operai saprebbero dire. Nel 1998 nell'area del petrolchimico sono stati censiti 1.498 camini da cui vengono immesse annualmente in aria 53.000 tonnellate di 120 diverse sostanze tossiche e nocive, 550 tonnellate di composti cancerogeni, di cui 98 tonnellate di acido cloridrico, 66 di acido solforico, 7,7 di CVM, 9 di cloretano, 1.500 di idrocarburi policlitici aromatici, 5 milioni di ossido di carbonio e 2 milioni di polveri. Infine, sono state localizzate 120 discariche abusive di rifiuti tossici nocivi per complessivi 5 milioni di metri cubi. I costi del disinquinamento. Per il disastro ambientale provocato dal petrolchimico di Porto Marghera, furono chiesti a Montedison e Denikem un risarcimento di 71.000 miliardi. Il capitale reagì come se la richiesta, avanzata dopo 3 anni di dibattimento processuale lo scorso giugno, fosse uno scherzo. Successivamente, a pochi giorni dalla sentenza, il Ministero dell'Ambiente e la Montedison si sono accordati su un rimborso di 525 miliardi per la bonifica di 9 aree del petrolchimico. Questo non ripristinerà minimamente le condizioni preesistenti della laguna. È la solita storia. I profitti sono sempre privati, mentre i costi sono a carico di tutta la collettività. Siccome non è mai successo, si pensa che non succederà neppure questa volta. Si confida nell'appello, nella Cassazione, in qualche transazione. Il modesto consiglio di chi scrive agli operatori, compresi quelli che stanno cercando di scalare Mount Edison, è che farebbero bene a mettere in conto che alla fine di una cifra consistente dovrà essere pagata. Magari non saranno 71.000 miliardi, ma solo il 1.000. L'indebito profitto conseguito dalle aziende non realizzando gli interventi che avrebbero mitigato il danno ambientale. Poiché il danno è dimostrato, Mount Edison ed Enichem dovranno sborsare molti soldi. Questa è la dichiarazione di Paolo Leon, docente di economia pubblicata all'Università di Roma 3, amministratore delegato della CLES, la società di ricerca che ha calcolato l'importo del danno dei 71.000 miliardi, naturalmente fatta senza fare i conti con la politica confindustriale dei governi passati e presenti. Ed è molto probabile, infine, che l'accordo citato prima abbia influito non poco sulla decisione finale dei giudici del processo, unitamente al vento della restaurazione che soffia in Italia dall'avvento del governo di destra del Cavaliere. Insomma, non ci sono i colpevoli. La responsabilità di tutto ciò, come abbiamo visto, secondo i giudici, non esistono. Nella nostra società nulla viene prima del profitto. Cosa vale la vita di centinaia di lavoratori, la loro salute, l'equilibrio ecologico di vastissime aree a fronte di un bilancio aziendale? Nulla. Sono stati tutti assolti, 28 imputati del processo, sulle morti che aleggiavano sul petrolchimico di Marghera, ma l'aspetto che a prima vista appare più indegno è che loro, i dirigenti, sapevano. Sapevano, come emerge chiaramente da brani di questa intervista al pubblico ministero Casson.
Dottor Casson, come iniziò la sua indagine?
Sulla base di un esperto presentato da un ex dipendente del petrolchimico, Gabriele Bortolozzo, che metteva in relazione una serie di decessi con la lavorazione di sostanze cancerogene come il cloruro di vinile.
E lei come si è mosso?
Ho preso in esame 7.000 casi di operai che negli ultimi 30 anni avevano lavorato a contratto con i reparti nocivi. Sono partito da un esame della documentazione clinica delle loro malattie. Poi ho ristretto il campo di un'indagine a 1.600 casi, analizzandoli uno per uno e disponendo una serie di consulenze e di perizie.
E i risultati quali furono?
Sono emerse responsabilità precise. La Mount Edison era a conoscenza da tempo della cancerogenità del cloruro di vinile. Lo aveva saputo prima dagli americani, prima del caso della Goodrich nel 73. La pericolosità del CVM l'aveva sostenuta nel 69 il professor Pierluigi Viola della Solway di Rosignano e ne aveva scritto nel 72 alla stessa Mount Edison il professor Cesare Maltoni di Bologna. Alle stesse conclusioni giunse nel 75 l'Università di Padova. Ciò nonostante, la Mount Edison non ha mai detto nulla a nessuno e non ha fatto alcun intervento per tutelare la salute dei lavoratori.
Ma i vertici della Mount Edison conoscevano questi fatti?
Emerge dagli atti del processo. C'era consapevolezza a vari livelli, dai direttori di stabilimento a quelli delle divisioni competenti, dal responsabile dello staff sanitario a quelli del personale, dagli amministratori delegati ai presidenti della società. Lo sapevano anche i vertici dell'Enichem, che subentrò alla Mount Edison. Ne erano tutti ben a conoscenza, ma non fecero nulla per risanare gli impianti né per eliminare i gravi rischi di inquinamento ambientale.
Si trattò di un problema economico, dunque.
Quando si trattava di spese per garantire la sicurezza degli operai e della popolazione, i cordoni della borsa sono sempre rimasti ben stretti. Non altrettanto quando si è trattato di gestire fondi societari in nero o per tangenti, come emerge dagli atti acquisiti presso l'autorità giudiziaria di Milano.
Tutti assolti, innocenti 28 ex amministratori e ex dirigenti del petrolchimico di Marghera.
E il fatto non costituisce reato.
We'll be right back. progresso della proprietà. Un uomo cerca nella giustizia la sua libertà, ma la giustizia è un'insana assurdutopia, rinchiusa negli scranni di finanza e di economia. Ska! Seguono dritte la verità, i sogni lacerati in un'aula di tribunale, due volte uccisi dal capitale transnazionale. Suonano le sirene, vanno a morte gli operai, vedono ma fa finta di non sapere. Magistrati usurai.
Sangue scende sulle strade, la dignità di 160 operai calpestata dai padroni del lavoro. Per quanto ancora le catene della morte terranno legata la nostra giustizia, quante vite ancora marciranno dietro l'immunità dei porci signori degli affari.
Felice di aver portato in radio questa canzone che si chiama Tutti Assolti ed è di un gruppo musicale che guarda caso nasce proprio a Marghera e proprio con Marghera, con la canzone Tutti Assolti, che parla appunto di dei 160 operai morti e della manovra giudiziaria per salvare i responsabili. E questi Talco appunto hanno fatto di questa canzone un po', cioè, la loro bandiera, la loro canzone più famosa, e ne sono veramente felice. Dopo ne sentiremo ancora. Siamo arrivati alla fine della prima parte del programma e, naturalmente però la fine della prima coincide con l'inizio della seconda. Io voglio parlare un po' della mia esperienza, non diretta ma indiretta. Io, essendo un vulcaniano, come mi chiamano qui, vesuviano, appunto appartenente alla fascia vesuviana, alla zona vesuviana, ho assistito anch'io, non direttamente perché è successa 30 anni fa, ma indirettamente tramite parlando con l'unico superstite della strage di cui parlerò, e anche delle persone, dei familiari di coloro che sono morti. voglio parlare appunto della Flaubert. La Flaubert era una fabbrica di armi giocattolo che appunto a Sant'Anastasia, un paese che è alle spalle del Vesuvio, si trova, anzi più precisamente alle spalle del Monte Somma, scoppiata l'11 aprile, facendo ben 12 morti. Ma non voglio anticipare la storia, non voglio anticipare il pezzo che forse mi alzo proprio per metterlo, perché si deve dare grandissimo rispetto sia al pezzo in sé che al gruppo musicale, che appunto un gruppo che è molto vicinissimo alle problematiche degli operai, essendo un gruppo che nasce a Pomigliano d'Arco. Tutti i membri del gruppo sono operai, sono stati operai in gioventù, e sono felicissimo di presentare un pezzo dei Sesi, un pezzo che forse solo una volta è stato inserito nella lista di musica di Radio Di Massa, Sant'Anastasia, a Flaubert.
Qui è Napoli, vi parla Luigi Nesso. 11 morti e un dispezzo, un operaio che manca tuttora all'appello. Questo è il pesante bilancio dello scoppio avvenuto ieri alla Flaubert, una fabbrica di munizioni per armi giocattolo di Sant'Anastasia, un comune alle spalle del Vesuvio. I feriti sono 10, 2 hanno riportato gravi ustioni, 5 sono donne. Il ministro dell'interno ha disposto un'inchiesta, ma sembra già accertato che nella fabbrica di Sant'Anastasia si procedeva a lavorazioni non autorizzate di esplosivi per micidiali armi giocattolo. Al momento del primo scoppio, le 13:25 di ieri, nella fabbrica si trovavano 60 persone, in maggioranza donne. Nella baracca vicino alle 200.000 cartucce già preparate si trovavano 13 operai, scaraventati dall'esplosione fino a 100 metri dal luogo dove lavoravano. 11 sono morti, uno è ferito, uno è disperso. Stamattina si stanno cercando sue notizie o sue tracce sotto le macerie polverizzate. Finora è stato possibile identificare con certezza soltanto 5 delle 11 vittime. 10 dei morti erano stati assunti appena 2 settimane fa, non erano più contadini, non erano ancora operai. Per sfuggire alla disoccupazione e alla miseria, avevano accettato un compromesso con la morte, lavorando in uno stabilimento che, nonostante leggi e regolamenti, si è dimostrato insicuro, al pari delle micidiali baracchette dove si fabbricano fuochi d'artificio. A voi Roma.
Il Presidente della Repubblica Leone, non appena appresa la notizia della scuola.
Aiuto!
stava vuota, tanta ne rovere via. Sono stato durice vuota, per famiglie tosta vuota, ma uno non si è trovata, paura mamma scunzola.
Piangendo, ritorniamo nel programma perché veramente un pezzo esagerato, un pezzo che ci fa piangere tutte le volte. La Flaubert, Santa Anastasia, appunto, ha raccontato, la canzone racconta la storia di questo operaio che esce dal lavoro di una fabbrica, aveva sentito un grandissimo botto, una grandissima esplosione, va a vedere che cosa è successo, e nella masseria Romani, cioè una zona appunto di Santa Anastasia, neanche troppo lontano dal centro cittadino, dista un paio di chilometri al massimo, appunto vede la fabbrica di fuochi di armi giocattolo, appunto la Flaubert, che si trova lì, da cui esce del fumo, da cui c'è stata un'esplosione. Entra dentro per salvare gli operai che non per andare a vedere che cosa è successo, per andare a vedere se ci sono sopravvissuti, e trova le teste mozzate, le persone, i corpi
dei compagni, degli operai, non ancora, cioè già morti, ma la carne è ancora fresca, ancora da cui sgorga sangue, sangue e sangue. Questa appunto era la testimonianza. La testimonianza dei Sesi, di questa tristissima storia che a me ha colpito particolarmente, ma in generale tutte le persone che si trovano a vivere nella zona vesuviana tende sempre a colpire particolarmente, maggiormente, proprio per la vicinanza, in realtà non solo politica, ma proprio vera e propria geografica, la vicinanza appunto a questa situazione, a questa storia che ancora fa piangere le persone di tutta la città di Sant'Anastasia. Come dice l'introduzione della canzone, che è un servizio del giornale, quando oltretutto lo Scotch non c'era ancora a censurare i telegiornali, quindi un servizio di giornale che oggi sembra quasi eccezionale, in realtà era un servizio nella norma per l'epoca. E dice il giornalista appunto che 11 morti, che poi ne sono diventati 12 perché il disperso poi non è mai stato trovato, probabilmente dice sia stato semplicemente disintegrato il corpo proprio per un errore durante la costruzione di queste armi giocattolo. E lo stesso autore dice: non erano più contadini, non erano ancora operai, perché effettivamente era una fabbrica che si andava ad inserire all'interno di un contesto prettamente contadino, economico. Sant'Anastasia è una città che si è sempre attaccata alla città maggiore, Pomigliano d'Arco, per la potenza economica, diciamo, per motivazioni economiche. E appunto queste persone che da poco erano state prese come lavoratori, questi giovani che erano stati presi come lavoratori e appunto si avvicinavano alla classificazione di veri e propri operai normali, che lavoravano in una fabbrica con un normale padrone, magari a cui prendere più diritti possibili, da cui guadagnare sempre più libertà. E invece per questi poveri ragazzi si è andata a tagliare, a troncare la carriera e la vita, proprio perché all'interno della Frober le misure di sicurezza erano semplicemente inaccettabili. Il capitolo di questa puntata appunto si chiama L'Italia è una repubblica fondata su Sant'Anastasia. Non l'avevo detto prima, lo dico adesso, proprio per dare onore in un certo senso a queste persone che sono morte. Che più? L'11 aprile è un giorno molto particolare per Sant'Anastasia. Sono successe ben due cose, per ben due volte ci sono viste delle fiamme all'interno della città, tra virgolette. All'interno di una città in cui non c'era altro appunto che non ci dimentichiamo appunto che la Sant'Anastasia, come la maggior parte, cioè come tutte i paesi vesuviani, ha un basso rapporto civile con la città di Napoli, se non l'unica vera, tra virgolette, vicinanza che si può avere è il fatto che i padroni della città sono andati per anni e anni sono andati a cementificare la zona vesuviana. È l'unico rapporto con la città che abbiamo, oltre a quello della Madonna dell'Arco il lunedì in Albis. Comunque, dunque, una città che va oltre la periferia, cose che la periferia non può essere dimenticata, non può essere non accennata in un contesto come Radio di Massa, perché è dalla periferia che purtroppo nascono le cose peggiori, tra virgolette, da Sant'Anastasia, che cioè è dalla periferia che si vede la delinquenza maggiore,
anzi nella periferia che si vede la delinquenza in modo più folto, anche il qualunquismo, la non vicinanza ad una cultura o in generale nello specifico a una cultura politica, insomma è una fabbrica del dissenso, si può definire. E questa è la presentazione di un altro pezzo di Palco, di cui sopra, e per l'ennesima volta sono molto molto felice di portare questo pezzo, La fabbrica del dissenso. Erano i Talco ancora con La fabbrica del dissenso, che mi aiutano un po' a spiegare la sensazione che si può provare a vivere in periferia, a vivere in un contesto in cui non c'è veramente non c'è un punto di riferimento a livello politico, a livello sociale, a livello culturale, non c'è nulla se non lampate nel lampi nella lontananza. C'è da dire che qualcosa però, proprio in risposta al qualunquismo del periferico, diciamo, e c'è da ricordare che se nella città le nuove generazioni, per esempio, già nella città di Napoli, le nuove generazioni non sono così tanto abituate ad avere una cultura né tantomeno una coscienza politica, nella situazione a causa proprio dello scotch, della censura, dell'impossibilità di poter esprimersi liberamente, esprimere liberamente le proprie opinioni all'interno dei mass media, quali della televisione, e appunto sempre da parte dei mass media l'incremento fino a raggiungere la quasi totalitarietà dei programmi in TV, di programmi tra virgolette spazzatura, cioè quelli là che non ti lanciano un messaggio se non negativo, non ti dicono va bene, cioè non ti dicono va bene, noi ti diamo una notizia, tu magari puoi impararla, no, ti dice semplicemente no, lui è innamorato di Vanessa, però Vanessa è innamorato di Giancarlo, però Giancarlo fa la cacca e quindi viene eliminato dal gioco, quindi non c'è davvero nulla in televisione. Se la situazione, dicevo, quindi in città è spaventosa, in periferia la situazione è terrificante. Veramente si contano sulle dita le persone che possono parlare, per esempio, di argomenti che non siano Maria De Filippi o cose varie nella periferia. La situazione è terribile. In una situazione terribile, però, spesso si può vedere un barlume di felicità, un barlume, una luce in lontananza che in potenza potrebbe spaccare il mondo, tra virgolette, cioè proprio dalla periferia che nascono le cose migliori. E nella periferia era nato, nel caso di cui voglio parlare oggi, era nato un centro sociale che, muovendosi timidamente, ha poi piano piano sviluppato sviluppato una grande cultura, una grande, non solo, è diventato un punto di riferimento, un punto nevralgico della situazione politica, e non solo politica, anche proprio appunto sociale, culturale, della zona, di tutta la zona vesuviana. Non a caso questo centro sociale si chiamava Vesuvio Zona Rossa. E vi parlo immediatamente di questo centro sociale nato sempre a Santa Anastasia, che in qualche modo, e ne parleremo dopo, ne stavo parlando prima e ne parleremo anche dopo, si relaziona un po' a, anche fortuitamente o sfortuitamente, si relaziona all'epilogo della storia della Flaubert. Ci sentiamo un bel pezzo di un tratto da un bellissimo film che parla proprio della periferia, e questo vorrei dedicarlo a Enrico Faia, che adesso è a Parigi, ed è proprio di Parigi che parla questa canzone, anzi è proprio di Parigi che parla il film delle banlieue parigine. Il film si chiama L'Odio, Assassin de la Police.
This is a DJ Underground exclusive.
Siamo di nuovo in onda. Mi chiedevano se dovevo togliere il pezzo che era uscito, ma il pezzo era già uscito prima, quindi sì, si doveva togliere. dicevo, questo era un bellissimo pezzo, come abbiamo già detto, di una canzone di un film eccezionale che parla della periferia, delle banlieue parigine. E nelle banlieue parigine non c'è un punto di riferimento come un centro sociale, si rileva nel film, cosa che appunto, come stavo dicendo, c'era a Santa Anastasia. Vesuvio Zona Rossa, raccontiamo un po' la storia. Nasce da un gruppo di studenti, operai, lavoratori in generale, disoccupati, e vuole diciamo inserirsi in una situazione in cui non esiste, i partiti politici non vedevano altro che, attimo solo perché fanno un po' di casino nello spazio, dicevo, i partiti politici non erano in relazione, non si relazionavano con scusa, non si relazionavano con le realtà cittadine, non gli stessi partiti, tra virgolette, della sinistra, si capiva, si cominciava a capire nella stessa periferia che in realtà con la sinistra avevano poco a che fare. Allora nasce questo centro sociale che viene occupato in un ex macello, in una strada che si chiama Via Pomigliano, e che appunto era molto molto vicina alle fabbriche di Pomigliano, non troppo lontano. Nasce e comincia ad avere immediatamente i suoi problemi interni che venivano mi chiedono, sì, ok, allora mi arriva la notizia che ci sono dei problemi al sito, che è un problema di server, che quindi se non riuscite ad entrare nel sito, non preoccupatevi, non vi spaventate, è solo un problema momentaneo. La domanda che mi pongo è: se la gente non entra nel sito, come fa ad ascoltare la musica? Ma non fa niente, quindi è anche probabile che io stia di nuovo parlando da solo come tanto tempo fa, però non fa niente, tanto la registrazione c'è, quindi chi vuole ascoltare può ascoltarmi sempre. Il punto è volerlo. Torniamo a Zona Rossa. Zona Rossa ha iniziato ad avere dei problemi inerenti all'interno del collettivo, perché si capisce subito che tira aria di auto-organizzazione, e quindi tira aria di, cioè c'è una volontà di non raffrontarsi con i partiti politici, ma appunto di auto-organizzarsi in un collettivo in cui la decisione fosse sempre unanime, e di prendere, diciamo, appunto di confrontarsi, uscire dal proprio centro sociale, dalle quattro mura del proprio centro sociale, per diventare un aiuto, per dare aiuto non solo ai giovani di sinistra, ma anche in generale alla popolazione anastasiana, cosa che poi ha fatto inizialmente un po' fermata dalla situazione, appunto fermata proprio perché essendoci quest'area di auto-organizzazione, le cellule, le parti arriviste del collettivo hanno cominciato a dare problemi, a dare fastidio, proprio per evitare un mantenimento dell'occupazione dello spazio e di renderlo legale e diciamo sotto l'utilizzo di in particolar modo di Rifondazione Comunista. Lo scontro è stato abbastanza forte, perché alla fine del quale si è vista una vera e propria ondata di chiedo scusa si è vista una vera e propria cacciata di queste persone, che appunto se ne sono andate, e da quel momento in poi si è potuto parlare di politica vera. questo era Vesuvio, un altro pezzo dei Sensi, però così, tanto per cambiare, ho voluto prendere l'arrangiamento in realtà uguale di un gruppo che si chiamano gli Spacca Neapolis 55, che sono diventati famosi a Napoli per aver suonato durante un V-Day di Beppe Grillo. Siamo quasi alla fine. Continueremo la storia di Vesuvio Zona Rossa nella prossima puntata. E tutto ciò che mi viene da dire a questo punto è ciao. No, non è vero, non stiamo ancora chiudendo. Volevo mettere un altro, era giusto tanto per divertirmi. Facciamo l'ultimo pezzo, che è sempre lo stesso, si è già sentito per radio ed è stato mandato proprio da me come sigla finale, un altro pezzo della banda Bassotti che si chiama La Pantera e che appunto fa onore al grande movimento degli anni 90, dell'inizio anni 90, fine anni 80, che ha preso proprio il nome La Pantera. E io continuo, così come ho fatto nella prima puntata, a mandare questo messaggio: se avete un altro nome per un movimento studentesco che non sia Onda, fatelo, perché La Pantera ci ha mangiato, anche solo come nome, perché La Pantera è bellissimo come nome, l'Onda è bruttissimo come nome. Vi saluto alla prossima puntata. L'Italia è una repubblica fondata sullo scotch. Ciao. We'll be right back.